Radio Giornale.
Tocca a Livia Loi, la scelta della nuova negoziatrice con l'UE, un segnale a Bruxelles, ora attesa per le proposte di Berna sull'accordo quadro. Coordinare la risposta al coronavirus, oggi incontro Confederazione Cantoni, troppi ricoveri intanto all'ospedale di Svitto che lancia un drammatico appello. In Francia scatta il coprifuoco in 9 grandi città, tutto chiuso dalle 21 alle 6, nuova impennata dei casi in Lombardia e record di contagi in Germania. Un nuovo impulso era necessario, anche la stampa saluta positivamente stamane la nomina di Livia Loi a segretaria di Stato e capo negoziatrice per le trattative con l'UE sull'accordo istituzionale, una scelta che rappresenta anche un segnale politico lanciato a Bruxelles sulla volontà di fare passi avanti dopo il no popolare all'iniziativa contro la libera circolazione. Una chiara presa di posizione di Berna sull'accordo quadro e sui prossimi passi è attesa però solo nelle prossime settimane. Il corrispondente Mattia Serena.
Livia Loi sarà l'unica numero due del Dipartimento degli Esteri. Se fino ad ora c'erano da una parte gli affari europei, intesi come Unione Europea, guidati da Roberto Balzaretti, e dall'altra la direzione politica, da gennaio questa separazione sparirà e l'ormai ex ambasciatrice a Parigi sarà una sorta di super segretaria di Stato del DFAE, responsabile anche delle discussioni con Bruxelles.
Der größte und stärkste Signal.
Il messaggio forte che lanciamo a Bruxelles è che la persona più importante del Dipartimento, quella che mi rappresenta nei vari paesi, sarà anche la capo negoziatrice, ha affermato il consigliere federale Ignazio Cassis. Meno forte appare però il messaggio lanciato sul piano interno, dove in molti, archiviata l'iniziativa dell'UDC contro la libera circolazione, attendono di sapere cosa intende fare il governo. Qual è la sua posizione sull'accordo quadro attualmente sul tavolo? Ancora Ignazio Cassis.
Adesso il Consiglio federale l'ha detto e adesso lo sta facendo, presenterà a Bruxelles delle proposte concrete per risolvere questi tre punti aperti.
Vale a dire, come noto dal mese di giugno dell'anno scorso, su aiuti di Stato, protezione dei salari e accesso agli aiuti sociali. Quali saranno le proposte concrete che la nuova negoziatrice Livia Loi dovrà portare a Bruxelles? Con quali obiettivi? E se le discussioni riguarderanno anche altri punti, come il ruolo della Corte di Giustizia Europea, lo sapremo nelle prossime settimane.
E apriamo la pagina dedicata al coronavirus in Svizzera, come nel resto d'Europa negli ultimi giorni si assiste a una forte progressione. Oggi in tarda mattinata sono attese novità al termine di una riunione prevista tra rappresentanti dei cantoni e una delegazione del Consiglio federale. Ieri intanto Ginevra e Zurigo hanno introdotto nuove misure per contrastare l'espansione del virus, espansione che preoccupa l'ospedale cantonale di Svitto, alle prese con un massiccio aumento di ricoveri. Se andiamo avanti di questo passo non potremo più curare tutti, questo è il drammatico appello lanciato ieri dai responsabili dell'Istituto Sanitario. Sentiamo Anna Maria Nunzio.
Non si fermano i contagi anche a Svitto, il cantone che con i suoi quasi 160.000 abitanti è quello attualmente più colpito della Svizzera centrale. Anche ieri si sono registrati un centinaio di nuovi casi. In pochi giorni il numero dei test positivi è quasi raddoppiato, sottolinea in un video messaggio il primario dell'ospedale cantonale di Svitto Retonüesch. È giunto il momento di reagire. Attualmente qui a Svitto c'è uno dei più grandi focolai del continente. Nell'ospedale cresce di giorno in giorno il numero dei malati gravi, dice il medico, che con i suoi collaboratori invita la popolazione ad indossare sempre la mascherina ed anche a rispettare in modo rigoroso le regole di igiene e di distanza. Già ieri sera quasi tutti i 25 letti del reparto per pazienti Covid erano occupati. La direttrice dell'istituto, Franziska Völmi, teme un sovraccarico del sistema sanitario. Per il momento la situazione è ancora sotto controllo, grazie alla collaborazione con altri ospedali e all'instancabile lavoro del personale. Esortiamo però la popolazione ad essere vigile per frenare le infezioni e salvare vite umane, afferma Fölmi, che punta il dito contro le autorità cantonali che l'altro ieri hanno deciso nuove misure come l'obbligo della mascherina, ma solo per assembramenti di oltre 50 persone. A nostro avviso si tratta di provvedimenti troppo poco incisivi che non permetteranno di contrastare l'espansione del virus ed è per questo questo che l'ospedale ha deciso di lanciare un appello alla popolazione, dice la direttrice, che non esclude che già nei prossimi giorni l'istituto dovrà annullare operazioni e trattamenti per poter curare i pazienti Covid.
In Francia da sabato e per un intero mese torna il coprifuoco, sarà in vigore nell'Île-de-France, quindi a Parigi e in altre 8 grandi città, tra cui Lione, Grenoble, Marsiglia e Tolosa. Chiusi bar, ristoranti, cinema e limitazione agli spostamenti se non necessari. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron ieri sera durante un'intervista televisiva dopo che nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati oltre 25.500. Sentiamo.
Il coprifuoco sarà in vigore dalle 21 alle 6 di mattino. Durerà 4 settimane, ma è intenzione del governo chiedere al Parlamento di prolungarlo fino a inizio dicembre. L'obiettivo poi è di allentare le restrizioni progressivamente. Ma su questo sono prudente, è difficile fare previsioni. Con questa misura vogliamo garantire il pieno funzionamento della vita economica, in modo che si possa continuare a lavorare, ad andare a scuola, nei licei, all'università. L'obiettivo è di frenare l'avanzata del virus, facendo in modo che da 20.000 nuovi contagi al giorno si passi a 3-5.000 casi al giorno, in modo che la situazione possa essere gestita.
Così il presidente francese Emmanuel Macron. Anche la Germania ha registrato nelle ultime 24 ore un record di contagi da Covid-19, più di 6.600 casi, 1.500 in più rispetto al giorno prima, stando quanto comunicato nella notte. Questo ha spinto le autorità a introdurre in 16 Länder misure restrittive, ad esempio ristoranti chiusi alle 23 in quelle regioni dove si registrano più di 50 casi per 100.000 abitanti. E cresce il numero di casi anche in Italia, in particolare in Lombardia, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati oltre 1.800 contagi, 500 solo a Milano. Una crescita che preoccupa le autorità sanitarie locali. Sentiamo proprio da Milano il nostro collaboratore Alessandro Braga.
Il trend ormai è chiaro e parla di un aumento costante dei contagi. Ieri si è registrato il numero più alto di sempre in un solo giorno, 7.332. Il dato più alto prima di ieri era stato il 21 marzo con 6.557 casi, ma allora i tamponi effettuati furono circa 26.000, ieri 152.000. A livello territoriale torna a preoccupare la Lombardia, in particolare Milano. Ieri i contagiati nella regione sono stati 1.884, più di 1.000 nell'area milanese, circa 500 nella città capoluogo. Proprio Milano ora è sotto osservazione. Il problema degli assembramenti nei mezzi pubblici, l'alta concentrazione di uffici e fabbriche con molti lavoratori al loro interno rendono più difficile il distanziamento e di conseguenza aumentano il rischio di contagio. Il direttore sanitario dell'ATS milanese, l'Agenzia Territoriale per la Salute, Vittorio De Micheli, è stato chiaro. Le norme del nuovo provvedimento rischiano di essere insufficienti per Milano. Sentiamolo.
Quello che preoccupa di più non è tanto il numero quanto la velocità di crescita. Le cose che ha fatto il governo col DPCM, a mio giudizio, non sono sufficienti per proteggere una metropoli come Milano.
Al momento Regione Lombardia, che potrebbe emanare norme più restrittive rispetto a quelle nazionali, non sembra intenzionata a farlo, ma se i numeri dovessero continuare ad essere alti, la possibilità di nuove restrizioni fino ad un lockdown localizzato potrebbe diventare realtà.
E sullo sfondo di queste notizie sempre più preoccupanti, i leader dell'Unione Europea si ritroveranno oggi a Bruxelles per un vertice in presenza ma con speciali regole anticontagio. In agenda quella che ormai alcuni non esitano più a chiamare la seconda ondata del virus, ma anche l'accordo commerciale post-Brexit con la Gran Bretagna, sempre in forse e per il quale siamo ormai alla stretta finale. Thomas Miglierina.
Tutti lo vogliono evitare, ma nessuno è pronto a scommettere che ci si riuscirà. È il confinamento generalizzato, come nel marzo scorso, una misura dal costo altissimo, non solo economico. I leader ne discuteranno a distanza di sicurezza, con mascherine e un seguito minimo. Con poche eccezioni, come il nuovo premier belga De Croo, tutti erano già in carica la scorsa primavera, ma non è chiaro se faranno tesoro dell'esperienza, perché se a parole si auspica il coordinamento, davanti all'emergenza è inevitabile il riflesso dei prima i miei. Ad essere particolarmente preoccupati sono i paesi più piccoli, dalle economie più aperte, cosa che in tempi normali garantisce prosperità, ma in situazioni d'emergenza rende vulnerabili. La proposta della Commissione per criteri comuni con cui classificare le regioni a seconda del rischio, permettendo così di rispondere in maniera coerente, solleva già dei mugugni e sarà sul tavolo della discussione. Così come lo sarà, in modo informale, il Fondo per la Ripresa, la cui messa in opera è oggetto di difficili trattative con il Parlamento europeo, trattative che potrebbero, nel peggiore dei casi, far slittare il calendario di attuazione, con grande disappunto dei paesi che più attendono i soldi. Infine, come se tutto questo non bastasse, un'altra crisi, ma di ben altra natura, sarà al centro della discussione, quella che si aprirà dal 1 gennaio con la Gran Bretagna, se non si riuscirà a concludere almeno un minimo accordo commerciale. Il momento di scoprire le carte, giorno più, giorno meno, è ora. A novembre sarà troppo tardi.
Andiamo in Thailandia, che vieta gli rassembramenti con più di 5 persone. La ragione però non è il Covid-19, si cerca invece di fermare il movimento di contestazione che da alcuni mesi prende di mira il premier e la monarchia. Chiara Savi.
Le autorità thailandesi hanno deciso di imporre un giro di vite contro un movimento che non intende mollare la presa. Oltre al divieto a riunirsi per più di 5 persone, con un decreto d'urgenza il governo ha vietato anche quelle comunicazioni via internet, vedi appelli via Facebook a manifestare, che possono nuocere alla sicurezza del paese. Le misure sono state annunciate dopo l'ennesima protesta che ha riunito ieri 10.000 persone davanti alla sede del governo a Bangkok per chiedere ancora una volta le dimissioni del premier, il generale Prayut Chan-o-cha, giunto al potere con il golpe del 2014 e rieletto lo scorso anno con un voto contestato. I militari sono anche intervenuti per far sgomberare gli ultimi irriducibili che volevano accamparsi davanti al palazzo. L'anima delle proteste, incarnata da studenti e da giovani che non si limitano a invocare un cambiamento ai vertici, ma chiedono una riforma più profonda della Costituzione modellata dall'esercito nel 2017. Ma oltre ai militari, tra le file dei contestatari, c'è chi prende di mira l'altro polo del potere in Thailandia, ovvero la monarchia. Viene chiesto di limitarne i poteri, di ripartire in modo differente le entrate tra corona e Stato e di rivedere anche la severa legge riguardante il reato di lesa maestà. Tutti i punti che il governo rigetta e che provocano ulteriori divisioni nella società spaccata attorno alla figura del re.
La notizia di cronaca regionale: c'è stato un incendio stanotte alle 3 a Pregassona. Le fiamme sono divampate in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Roncobello. 17 inquilini dello stabile sono stati sgomberati. 6 persone che hanno lamentato sintomi di intossicazione sono state trasportate in ospedale per dei controlli. Siamo allo sport, Massimo Miccoli.
Sì, le diverse positività al Covid anche nel mondo dello sport stanno condizionando l'attività di atleti e club. Ieri nell'hockey, con i test positivi sui giocatori del Friburgo e su 3 del Lugano, parliamo di Bertaggia, Zurkirchen e Traber, 5 gare in cartellone nel weekend sono state rinviate. Oggi per il massimo campionato si gioca una sola gara, Servette Langnau. Ieri in Coppa Svizzera Davos qualificato per gli ottavi dopo aver facilmente eliminato il Seven. Nel calcio in Nations League Serie A alcuni risultati: Croazia-Francia 1-2, Inghilterra-Danimarca 0-1, Italia-Olanda 1-1, Portogallo-Svezia 3-0. Per il ciclismo, al Giro d'Italia, frazione di 204 km con partenza arrivo a Cesenatico. La maglia rosa è sempre sulle spalle del portoghese Almeida. Sempre per le due ruote, ricordo che oggi al Monte Tamaro, con la competizione a squadre, iniziano gli europei di mountain bike. Infine il tennis: Wawrinka ieri si è qualificato per i quarti a San Pietroburgo dopo aver superato il russo Donskoj. Oggi a Colonia, negli ottavi, un altro elvetico, Harry Laaksonen, affronta il canadese Auger Aliassime.